abbiamo gli apostoli che riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ci ricordiamo sicuramente che il brano di Vangelo di domenica scorsa finiva proprio nel momento in cui Gesù, chiamati ancora i suoi, li aveva mandati a due per annunciare il regno. Sappiamo che dovevano andare disarmati di tutti, soltanto il bastone tra le mani, calzare i piedi, cioè poter avere il desiderio di arrivare a più gente possibile, nel senso dei calzari, in un tempo in cui si andava a piedi nudi, quindi quasi di non perdere tempo nell'annuncio, e il sostegno appunto di quel bastone che era certamente la vicinanza dell'alto a due, ma che è soprattutto il fatto di annunciare una parola che non era loro, ma che è di Dio stesso. E allora, dal momento che sono partiti, sono andati, hanno fatto quello che Gesù ha indicato loro, adesso ritorna. E quindi è il momento del racconto, è il momento del narrare, probabilmente è il momento anche in cui gli apostoli sono decisamente contenti, magari anche un po' casati, per dire appunto quello che hanno fatto, quello che hanno detto. Altri passaggi dei Vangeli ci dicono che descrivono addirittura Gesù in forma molto plastica quello che avevano fatto, dicendo addirittura che vedevano Satana cadere come una folgore dal cielo, cioè la parola, quella parola che annunciavano, annientava il potere del male, Satana che cade dal cielo. E così poi tutti i malati guariti, le persone che avevano aiutato. In questo grande movimento, ecco la parola di Gesù: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi. Di fronte all'entusiasmo, alla vivacità probabilmente di questi discepoli, Gesù dice: venite in disparte, cioè ritiriamoci. Anche la nostra epoca ha imparato velocemente il proverbio che chi si ferma è perduto, per cui c'è una corsa, una rincorsa alle novità, all'arrivare prima, perché se non arrivi prima tu qualcun altro ti frega, ti occupa il posto che potrebbe essere tuo. E allora la nostra è l'epoca del movimento, del cambiamento, dell'attività, della superattività. Ma è vero che magari quando c'è qualche momento di inattività crolliamo. Perché? Perché non abbiamo più ciò che ci occupa e ci preoccupa. Da una parte diciamo che ci siamo stanchi, ma dall'altra se ci fermiamo rischiamo appunto di smarrirci. Gesù in un certo modo obbliga questi discepoli a fermarsi. Perché? Perché appunto se il proverbio che si ferma è perduto, noi l'abbiamo imparato bene, è vero anche sul contrario: chi non si ferma è perduto. Cioè, chi non lascia un momento di cantare le cose, chi non entra nella profondità, chi non fa memoria appunto di ciò che ha vissuto, rischia di perdersi. Chi non si ferma è perduto. E allora è proprio in questo orizzonte che noi ascoltiamo proprio queste parole di Gesù: venite in disparte qui su, in un luogo deserto, riposatevi un po'. Sappiamo che Gesù alternava, ritmava il suo apostolato, il suo darsi da fare, il suo annuncio del regno, proprio anche con momenti in cui stava in disparte. Questo in disparte Gesù lo affida agli apostoli, perché innanzitutto era solo. Sappiamo che prima di partire per la vita pubblica, così chiamata, quel tempo, quel periodo di 3 anni in cui Gesù annuncia il regno e vive questa dimensione di vicinanza al popolo, Gesù si ritira nel deserto, ripercorrendo le tappe che il popolo di Israele per 40 anni aveva vissuto proprio nel deserto. Quindi prima di cominciare ad annunciare, lui si prepara con questo stare in disparte. Prima e durante la sua attività c'è sempre il tempo della preghiera. Sappiamo dai Vangeli quante volte Gesù si ritira tutto solo sulla montagna, in un luogo deserto, magari anche nella amicizia di una casa accogliente. Sappiamo che Betania, Marta Maria Lazzaro era un po' il suo riferimento come spazio, come ambiente per rifocillarsi un momento, per vivere appunto la dimensione familiare anche dell'amicizia, dello stare insieme, del riposo. Quindi c'è questo in disparte che ha caratterizzato anche i tempi della vita pubblica di Gesù, l'indisparte che è sicuramente un tuffo nel cuore del Padre, quella preghiera che diventa poi l'inizio di tutta la sua attività, anche il ritrovare il suo darsi da fare. Un indisparte che ne vedremo anche nella passione. Perché? Perché sarà lasciato solo. Anche quello, in un certo modo, è essere indisparte nel momento della passione che lui si fa, nel momento del bisogno. Più nessuno condivide con lui questo momento di sofferenza e di prova. E in modo fortissimo poi sarà la croce, l'essere in disparte, cioè reietto, cacciato via dal popolo. Concretamente sappiamo anche che il Calvario era fuori dalle mura della città, perché i maledetti dovevano essere messi a morte fuori dal contesto della vita cittadina, della vita comunitaria. Quindi questo indisparte che Gesù ha scelto, ad un certo punto se lo trova anche buttato addosso. Perché? Perché il mondo non lo vuole, perché il mondo caccia fuori appunto dal suo contesto vitale. Ma appunto perché adesso Gesù chiede ai suoi: venite in disparte, voi soli, riposatevi un po'. Certamente è legato al riposo, questo essere in disparte, cioè non ci si può dar da fare a tal punto da, come diceva il Vangelo di oggi, non avere più neppure il tempo di mangiare. Questa era la situazione concreta che si era venuta a creare. Ma questo in disparte non è certamente un estraniarsi dai problemi o dalle domande della gente, del mondo. A volte si sente qualcuno che dice: ma i cristiani sono un po' fuori dal tempo, vivono su un altro. No, no, il cristiano, se è tale, è immerso nella realtà che vive, è dentro lo spessore dei crocicchi della storia, delle contraddizioni che anche si avvertono ogni giorno. Quindi non è un estraniarsi, ma un non farsi mangiare, un non farsi fagocitare dalle cose. E quindi potremmo dire, in un certo modo, creare un ordine, è un essere attenti alle priorità. Cosa deve venire prima? Devo venire prima tutti gli impegni, tutte le scadenze, tutte le carte, oppure prima le persone? A volte a noi capita esattamente questo: prima tutto il resto e poi non c'è più tempo per le persone. Le persone rischiamo di dimenticarci per strada. Allora questo indisparte, questo riposo, riposare presso il Signore, è proprio per non farsi mangiare, per non farsi fagocitare, ma per ritrovare le priorità, per ritrovare le cose importanti. E certamente un essere in disparte per trovare anche le motivazioni profonde che ci spingono poi anche al fare. Tra l'altro è interessante come la folla capisce, intuisce gli spostamenti di Gesù e dei discepoli, e quindi poi ad un certo punto da tutte le città fossero là a piedi e li precedettero. Cioè, mentre loro fanno la traversata del lago, loro vanno a piedi e arrivano là quasi prima della barca. E lì il particolare interessante è che è Gesù stesso che, provando compassione, comincia a insegnare loro molte cose. Cioè, è paradossale che Gesù salvaguarda i suoi, ma lui ancora ha tempo per. Ma questo certo è Gesù, è il pastore grande, è il pastore vero. Quello che era già annunciato nella prima lettura dal profeta Geremia. Geremia partiva con delle invettive contro i pastori di Israele, che anziché riunire, mettere insieme il popolo, lo facevano disperdere. Ma alla fine la profezia di Geremia ci dice una cosa importantissima, e cioè che neppure i pastori sono la salvezza del popolo. Perché? Perché Dio susciterà un germoglio giusto che regnerà davvero l'essere saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Lui sarà chiamato Signore nostra giustizia. C'è il pastore che noi attendiamo, non è il tal prete tra l'altro, non è il tal papa tra l'altro, ma è il pastore di giustizia che è Gesù stesso. Non ti salva né il prete né il papa né il vescovo, ma ti salva il Signore. E questo è il senso appunto di questo testo. Ed è proprio colui che fa la sintesi del nostro cuore, il testo della lettera di Paolo agli Efesini, partendo da un fatto concreto, quel muro che nel tempo era stato abbattuto per riunire il popolo. E allora Paolo dice, a volte anche noi siamo divisi, c'è bisogno di unità. Allora questo Gesù, che è la nostra pace, ha fatto dei due una cosa sola. Ha abolito la legge fatta di prescrizioni dei decreti per fare pace, cioè per darci l'unità del cuore, per darci l'unità del profumo, perché poi è vero, tra tante occupazioni, tra tanto darci da fare, a volte il cuore è strattonato da una parte e dall'altra, a volte il cuore è diviso anche nei confronti del Signore. Ecco perché il pastore vero, il pastore giusto, è colui che ci aiuta a fare anche l'unità della nostra vita, l'unità del nostro cuore. E l'essere in disparte allora, alla fine anche per questo, per ritrovare chi è il pastore giusto che ci deve guidare. Ed è nella dimensione di preghiera che noi ci immergiamo per non essere piccole senza pastore, ma per avere una guida, per avere una sorgente, per avere un orientamento. Questo Signore è nostra pace, che fa l'unità del cuore. Lasciamoci interpellare allora da questo invito di Gesù, venite in disparte, non per estraniarci dalle cose, dalle persone, ma per fare meglio anche il nostro servizio, perché il servizio migliora le persone e quando siamo in pace anche con noi stessi e quando abbiamo un cuore pacificato, unito. E allora da lì nasce poi tutta la compassione, darci da fare anche per gli altri, un in disparte che ci immerge profondamente nelle motivazioni, nel cuore stesso di Gesù, nel suo spirito.